il fatto che già Berlusconi nel novembre scorso, quindi quando la prospettiva delle elezioni certo esisteva teoricamente, ma era ancora lontana, c'erano molte variabili, c'era il governo Prodi che resisteva bene, da Montecatini di fronte ai circoli della libertà e di Marcello Dell'Utri, addirittura abbracciando amichevolmente Marcello Dell'Utri, Berlusconi esaltò una prima volta la figura di Vittorio Mangano, questo cosiddetto stagliere di Arcore. In realtà non era uno stagliere, era un fattore che curava molte cose lì ad Arcore. Di fatto, con le stesse parole che poi Marcello Dell'Utri ha utilizzato alla vigilia del voto, praticamente esaltava Mangano, questo mafioso che era stato condannato all'ergastolo con condanna definitiva per due omicidi, per traffici di droga, estorsioni, un uomo che il giudice Paolo Borsellino aveva definito nell'ultima sua intervista televisiva che trasmettemmo a Rai News 24 nel 2000, lo aveva definito il capofila della mafia nel nord Italia. Beh, lo esaltava come un eroe che aveva resistito alle pressioni dei magistrati che volevano farlo parlare contro lo stesso Berlusconi e contro Dell'Utri. Quindi un accenno molto preciso, molto programmato, che dimostrava, come dire, una sorta di investimento, ecco, chiamiamolo così, che poi evidentemente è stato raccolto con la ripetizione, addirittura con le stesse parole da parte di Dell'Utri, di questa figura emblematica della mafia siciliana e non solo, evidentemente è stato ripetuto alla vigilia del voto. È chiaro che questo era fatto allo scopo di raccogliere, e il fatto che i voti in quelle zone siano arrivati secondo me non è una coincidenza. Un altro elemento che mi è sembrato alla vigilia del voto estremamente inquietante è stato il concomitante attacco di Berlusconi, non nuovo, ma in termini molto particolari e sconcertanti, alle facoltà mentali dei magistrati, che, ha detto Berlusconi, vanno verificate periodicamente. Ora c'è una incredibile coincidenza, perché per la prima volta negli anni 80, nel piano di rinascita democratica di Licio Gelli, allora potentissimo capo della loggia segreta deviata P2, c'era esattamente questa stessa richiesta. Ora, se mettiamo questa coincidenza insieme al richiamo continuo che è stato fatto alla riforma della magistratura avanzata dall'allora ministro della giustizia Castelli durante gli anni del governo Berlusconi, beh, è evidente che si profila un quadro, secondo me, estremamente allarmante, a cui per ultimo elemento mi è sembrato giusto aggiungere il fatto che in Sicilia oramai il leader incontrastato praticamente è quel Raffaele Lombardo, che è a capo di un movimento autonomista la cui genesi e anche le cui espressioni politiche sono arrivate a coincidere con quella di Bossi, quando Bossi ha parlato della necessità, se non andrà avanti un processo di un certo tipo di federalismo, di imbracciare i fucili. Quindi è un quadro complessivo dove diversi accenti, diverse espressioni vanno messi insieme. È sbagliato, ed è stato secondo me anche un regalo in qualche modo, che la stampa italiana, l'informazione in particolare, in generale, con alcune eccezioni positive, ha fatto a Berlusconi e a questa sua posizione, che è estremamente inquietante, perché ha dentro di sé degli elementi, come dire, potenzialmente o anche espressamente antidemocratici.
Nelle giornate successive al voto, all'appuntamento elettorale, sempre sulle pagine di Libera Informazione, che io ricordo è un sito naturalmente in rete, che è www.liberainformazione.org, l'osservatorio sull'informazione per la legalità e contro le mafie, un nuovo editoriale a tua firma riportava stavolta, alla luce proprio del voto, di nuovo, se vogliamo dire così, un altro allarme, o meglio un un invito sostanzialmente a una vigilanza democratica e, cosa ancora più importante, un invito alla riflessione sul ruolo di una sinistra che tu definisci, tutto somma, definisci sostanzialmente una sinistra dispersa. Però, diciamo, tu cerchi di ragionare, no, su questi due concetti.
Sì, io penso che il movimento antimafia non solo rimarrà al suo posto, ma debba portare avanti le sue battaglie, battaglie per la legalità, per la trasparenza di denuncia, in particolare del sistema di complicità che consente alle mafie di svilupparsi e di espandersi praticamente in tutta Italia, debba portare avanti con più forza questa battaglia, proprio perché è evidente che il quadro complessivo che si delinea nel nostro paese non sarà, diciamo, di maggiore opportunità nella lotta contro le mafie. Basta pensare alla paralisi di tutti quei provvedimenti parlamentari che la precedente commissione antimafia, quella guidata molto bene e con grande generosità da Francesco Forgione, aveva delineato e incominciato a portare avanti. Provvedimenti, ad esempio, per arrivare finalmente a una grande agenzia di coordinamento e di gestione unitaria dei beni sequestrati, del patrimonio mafioso sequestrato, provvedimenti ad esempio per interrompere quella possibilità per i mafiosi di, fino addirittura all'appello, di andare a conciliare la loro posizione anche quando siano stati condannati in primo grado, e i testimoni di giustizia che devono poter essere inseriti in un percorso di garanzia da parte dello Stato e anche di lavoro e di possibilità futura, e vari altri provvedimenti. Ora, questi provvedimenti sono stati bloccati, completamente paralizzati dall'interruzione della legislatura e dalle elezioni anticipate. È evidente che con l'assetto parlamentare, con la vittoria della destra, con la vittoria del Partito delle Libertà, è chiaro che un grande interrogativo su questi provvedimenti si pone. Il fatto, ad esempio, che in Parlamento ci sia un signore come Cuffaro, condannato a 5 anni di reclusione per complicità, per concorso con singoli mafiosi, e non ci sia più un Francesco Forgione, come lui e altri, pone degli interrogativi estremamente inquietanti. Questo è l'altro punto che secondo me è molto importante, è un punto di responsabilità ovviamente per tutto il movimento antimafia, ma più specificamente per il Partito Democratico, che rappresenta una realtà forte a livello parlamentare e che racchiude in sé anche i ruoli che sono stati prima storicamente, della sinistra radicale, della sinistra all'arcobaleno, che è sparita dalla scena politica nazionale. Quindi il Partito Democratico, ma anche l'intero movimento antimafia, a mio parere devono farsi carico di questo vuoto, che non è solo un vuoto politico-culturale storicamente grave per quello che rappresenta, è un vuoto perché nel paese, in particolare parlo dei territori a forte presenza mafiosa, la presenza e l'azione di esponenti, di amministratori locali che fanno capo alla sinistra arcobaleno esiste. Ecco, credo che questi due elementi, portare avanti in Parlamento al più presto, sia pure dai banchi dell'opposizione, una grande battaglia per ripristinare la Commissione antimafia con le persone giuste in tempi rapidi, per portare avanti i provvedimenti che sono rimasti a mezz'aria e che rischiano di sparire, da un lato, e dall'altro recuperare sul piano del movimento tutti coloro che si battono, in particolare sul terreno dell'informazione, ma in generale con le loro testimonianze civili, politiche, nei territori occupati dalle mafie, siano due obiettivi fondamentali dei quali la democrazia assolutamente non può e non deve fare a meno.
Roberto, un'ultima battuta ti chiedo. Hai parlato di responsabilità e nel tuo ultimo editoriale parli di un sistema dei media drogato e condizionato, con la necessità di segnali nuovi, di aria più pulita nelle redazioni e nell'etere. Ecco, parliamo di responsabilità e informazione in una battuta, e naturalmente quindi, se vuoi, anche del ruolo che sta assumendo Libera Informazione, l'osservatorio sull'informazione per la legalità e contro le mafie.
Sì, credo che uno dei motivi per cui di fatto ancora Berlusconi, dopo 15 anni di pessime prove democratiche, dal punto di vista direi proprio del costume, dei valori civili, ha dato prova il fatto che sia ancora in pista e che una parte consistente del nostro paese gli abbia ridato fiducia, sia almeno in parte anche una responsabilità del sistema dei media e dell'informazione. Il fatto che pochissimi abbiano approfondito la gravità delle affermazioni su Mangano, su questo capomafia di fatto presentato come eroe dei nostri tempi da Berlusconi e dell'Utri, che non ci siano andati dentro, come sarebbe accaduto in qualsiasi paese democratico e con una libertà di stampa sviluppata, dove per una sola affermazione di questo tipo un leader sarebbe stato assolutamente compromesso e non avrebbe potuto più esercitare un ruolo politico. Questo è un fatto emblematico, ma se ne potrebbero citare molti altri. Io credo che l'informazione abbia una responsabilità profonda, in particolare che si debba poter liberare dai tanti conflitti di interesse che condizionano l'editoria italiana, condizionano l'emittenza locale, per non parlare del servizio pubblico che è ancora nelle mani del potere politico. Devo dire che anche in questi 2 anni di governo Prodi le mani sulla RAI, come tanti scandali hanno dimostrato, Berlusconi non le ha mai mollate. Ecco, questi due fatti, conflitti di interesse a partire da quello macroscopico di Berlusconi, ma anche a tanti altri conflitti per cui ci sono editori piccoli e medi, ad esempio nei territori del sud, che di fatto utilizzano i loro giornali per fare affari, per partecipare a comitati d'affari che dominano le città, ad esempio tante città della Sicilia, a partire da Catania, dalla Sicilia orientale. Questo elemento e la mancata riforma della RAI siano ancora due punti centrali di tutte le battaglie che devono essere sostenute. Oggi sarà più difficile portarle avanti, visto che in questi 2 anni evidentemente non hanno avuto il posto che meritavano, ma assolutamente due obiettivi prioritari per la nostra democrazia.